Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna, sì, santa giornata.
Santa giornata. Sì, è santa. Noi diciamo che proprio nel pomeriggio torneremo a casa dopo essere stati in questo luogo santo, vero? Fatima è una cosa che è un peccato per chi è distratto, perché chiedere la grazia alla Madonna di capire cos'è venuta a fare a Fatima, perché la gente non l'ha ancora capito, sapete? Noi siamo in mezzo ai guai perché non abbiamo ancora capito cos'è venuta a dire a Fatima, cos'è venuto a fare San Michele a Fatima. E vedete che San Michele è molto, molto presente. Mi hanno detto, io non conosco più di tanto, ma anche quel veggente siciliano che ha dato delle, di Auricchia, non so come si chiama, ha dato delle indicazioni precise, e anche lì, quando le indicazioni sono precise, anche lì c'era l'apparizione di San Michele Arcangelo. Qui vedete che non sono cose come gli altri, perché le grandi rivelazioni hanno sempre, c'è sempre di mezzo un angelo che prepara il resto. Bene, allora noi, ecco, partiremo da qua, quindi domani saremo a casa nostra, Dio piacendo. E mentre a Fatima si volava spiritualmente, nel pomeriggio vogliamo fisicamente, no? Ma diciamo che è una cosa che poi comunque devi toccare terra. Invece spiritualmente non c'è limite di altezza, perché con la fede puoi raggiungere le cose di lassù. E sentiremo poi anche nelle letture il problema della fede. Senza la fede non si può piacere a Dio, e noi abbiamo una fede che non sposta neanche i microbi, non solo le montagne, una fede come un granello di senapa. Comunque, iniziamo tutto e chiediamo il santo dono di poter fare tutto quello che facciamo anche in questa trasmissione, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Dico tutto mi unisco a te, non un pezzo. E di solito noi ci uniamo parzialmente. Tutto mi unisco a te. Sottolineare questo tutto fa o Signore che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in noi e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e adorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Bene, Anna, allora dice, tutte le cose iniziano e poi terminano, ma invece quando saremo in paradiso saremo là in eterno, cioè non dovremo tornare indietro, no, chi entra là di là non esce più, come quelli che entrano all'inferno non escono più di là, e quelli che vanno in purgatorio escono dopo aver pianto i propri peccati e perché non hanno aderito alla volontà di Dio, allo Spirito Santo che abita in noi, che vuole la nostra santificazione. E noi, a me ci viene da ridere quando dici auguri di santità, ti ridono in faccia come se tu li prendessi in giro. Pensa un po' che razza di cristiani. Ti ridono in faccia come per dire cosa stai dicendo. Ma non è umiltà, è che proprio non ci credono alla santità, e la santità bisogna volerla. Cioè, il Signore ci vuole santi, se non lo sei perché sei tu che non lo vuoi, perché Dio lo vuole. Nessuno ci pensa, cioè, Dio, siate santi, perché io sono santo, siate perfetti. Se il Signore ce lo comanda, vuol dire che si può fare, mai prenderebbe in giro una creatura dicendo tu puoi fare una cosa che non puoi fare. Se ce lo comanda, vuol dire che si può, vuol dire che tutto posso in colui che mi dà la forza di fare quanto tu mi ordini. Ma guarda, Anna, dico quanti anni passano, vero, che noi abbiamo la nostra età, però diciamo che vorremmo gridarlo dai tetti e dire svegliatevi, non state a perdere tempo ad ascoltare gli imbroglioni di questo mondo, non state ad ascoltare le notizie di questo mondo, ma ascoltate le notizie dell'altro mondo, cioè le notizie che ci insegnano come si fa a raggiungere la eterna beatitudine, la felicità eterna. Ecco, cosa vuoi leggere? Che tutto quello che leggi, vedi alla televisione, è in mano ai nemici di Cristo, per cui tu stai ad ascoltare il falsario, vero? E non solo un programma, ma tutti quanti li vuoi vedere, perché speri che ci sia uno che dica la verità. Forse, ma comunque sia, perdi tempo. Parla con Dio che ti conviene, ascolta quello che ti dice Dio, non il telegiornale. Devi leggerti le letture del giorno e prenderti le spiegazioni di Don Dolindo, così impari delle cose che le notizie che da lui sembrano proprio fatte di giornata. Cioè dici, ma Don Dolindo è vivo adesso, come fa a dire queste cose che sono successe oggi? Perché i santi, proprio perché vedono in Dio, vedono quando l'uomo si comporta in un certo modo, chiaramente ha i risultati di come si comporta. Per cui no, non è un profeta, è che capisce le letture. Allora, vedete, oggi noi sentiamo, vero, che poi è Santa Teresa d'Avila, la grande dottore della Chiesa, ma pensate un po', la grande Santa Teresa, voi dovete sapere che un giorno il Signore gli ha preso il cuore, mi sembra che sia lei, vero? E gli ha fatto vedere che era come un grappolo di uva, no? Però gli ha fatto vedere che da lontano sembrava un bel grappolo di uva. Poi da vicino ha cominciato a vedere un po' di muffa, ecco, qualche ragnatela, qualche ragnetto, dice, mamma mia, dice, questo è il tuo cuore, capite? E poi un giorno gli ha detto, siccome lei parlava volentieri anche con la gente, no, che veniva in monastero, gli ha detto, se tu non la smetti di parlare in parlatorio, gli ha fatto vedere qual è il suo posto all'inferno, pensa un po', è lei che lo dice. Allora noi invece ci dicono che andiamo tutti in paradiso facendo i peccati, no? Ma vi rendete conto che questa, se uno ci crede, vuol dire che è stolto, ma tutto in caratteri maiuscoli però, non soltanto la prima lettera. È tutto stolto, non capisce, non si rende conto, non conosce la verità, per cui non conosce manco la menzogna, perché non sa che è il contrario della verità. Allora, sentite. Dice, il Signore dice, no, se voi aveste fede come quanto un granello di senapa, diresti alla montagna, spostati, direste al gelso, sradicarlo di qua e piantarlo in mezzo al mare. No, tu pensa, no, un gelso cosa ci fa in mezzo al mare? No, sì, se c'è un'isola magari si può piantare, ma mica piantarlo nell'acqua. No? Ma allora noi ascoltiamo come se fosse le favole di Cappuccetto Rosso, ma non è che ci domandiamo, ma cosa stai dicendo Gesù? Cioè che io se ho fede sposto le montagne. E io a dire la verità non ho spostato neanche i microbi, vero? Non sposto. I miei difetti che ho da quando, dico che sono nato, ma insomma, quelli lì non ho spostato neanche uno, li ho tutti quanti perché io sono fatto così, perché è più forte di me e avanti con le giustificazioni, no? Perché ti giustifichi? Perché non hai fede per spostarle quelle cose, per cui dici che sei fatto così. Se invece avessi fede, dice no, i difetti non è che mi piace averli, i difetti, vorrei toglierli ma non sono capace. Ma perché ci vuole fede? Se tu non hai la fede, non sposti un bel niente. Difatti la prova che non hai fede è che c'hai tutte le tue cose e non hai spostata neanche una. Allora, ma sentite, no? Il significato di questa, di questo se aveste fede quanto un granello di senapa. Allora vuol dire che non abbiamo neanche la fede come un granello di senapa che, diciamo, ha delle dimensioni che se uno non ha una buona vista rischia che non lo vede proprio, ce lo sente con le dita magari, ma non è così proprio minuscolo, è un semino proprio, ecco, minuscolo. Allora quella fede lì non ce l'abbiamo, non spostiamo, con un po' di fede come un granello di senapa sposti le montagne. E c'è un santo che ha spostato le montagne, sapete, ha spostato le montagne, perché a Madonna gli ha detto devi farmi un santuario qua, però c'era una gola stretta, in mezzo passava un torrente, e dice come faccio a fare il santuario? La Madonna mi ha chiesto di fare il santuario qua, e qui non c'è spazio. Però il Signore ha detto se hai fede come un granello di senapa puoi spostare le montagne. Sapete, ha spostato la montagna e ha costruito il santuario, capite? Bene, torniamo al granello di senapa. Noi poi abbiamo sempre, proprio per ignoranza, qualche volta, magari qualche volta, ma raramente, perché ci pare di essere a posto. Diciamo, ci siamo costretti, perché magari nelle preghiere, no, c'è scritto Signore, aumenta la mia fede, che poi raramente uno chiede aumenta la mia fede, perché io credo di averne, addirittura qualche signora mi dice Claudio io ho una grande fede, dico signora torni indietro, tolga quella tanta fede perché non ci credo, non ci credo, intanto non è neanche riuscita a spostare, diciamo, la montagna di presunzione, no? Per cui praticamente tu la fede non puoi dire che ne hai, io ho una grande fede, no signora, mi faccia la carità, non dica queste cose, torni indietro e dica se avessi un po' di fede come un granello di senapa sposterei le montagne, invece non ho spostato niente, per cui non posso dire che è una grande fede. Hai mai sentito tu, Anna, quelli che dicono io ho una grande fede?
Sì, sì.
È mai capitato?
Oh, sì. Spesso anche direi.
Hai visto? Ah, io, guardi, signor Claudio, io ho una grande fede. No, signora, torni indietro, non dica quelle parolacce là. Non è vero, lei fede non ne ha, perché non ha spostato neanche la montagna di presunzione, dove dicendo che ha una grande fede. Mamma mia. Allora, veniamo al dunque. Qualche volta, ma raramente, capita che magari in qualche lettura c'è scritto Signore, io credo, ma aumenta la mia fede, no? Ecco, c'è scritto così. E allora ti tocca sentirlo, però riguardava colui che ha detto aumenta la mia fede, mica io, perché io ne ho tanta, no? Capisci la presunzione. Allora il Signore risponde, che questo non lo dice nessuno, o qualcuno forse lo dice, no? Dice, vedi, se tu chiedi, Signore aumenta la mia fede, e dice, come faccio a aumentare la tua fede che non ce l'hai? La prova è che non ce l'hai sta fede, no? devi dire piuttosto: Signore, fammi il dono della fede, almeno come un granello di senapa, fammi questo dono, almeno che sposto le montagne di difetti, di peccati, vero che ho e che manco vedo. Allora, Signore, fammi il dono della fede, io l'avrei ricevuto, dice, il giorno del battesimo, vero, il giorno della cresima, fede, speranza e carità. Però è come la signora che compra un vasetto di ciclamini e poi mai li innaffia. Dopo una settimana puoi buttarli perché sono tutti morti. È chiaro, se non alimenti muore tutto. Qui la tua fede non l'hai innaffiata con la grazia, con la preghiera, con la meditazione, vero? Con i sacramenti, no? L'hai fatta morire perché tu la fede non ce l'hai. Naturalmente anche la speranza, poi ti accorgi che ti manca la fede, finisce anche la speranza, perché quando uno ha la fede, anche ha fede in Dio, per cui spera in Dio, ma se non ha fede come fa a sperare senza fede? E se ha fede avrà anche la carità. Ecco, ma come faccio io ad amare, perché devo amare Dio con tutto il cuore, ma non ho fede? Come faccio ad amare ciò che non, a cui non credo, vero, non ho fede? E allora vedete che sulla fede si gioca tutto. A sto discorso va gridato che uno deve fischiargli le orecchie finché non si decide a cambiare vita, finché non si decide a chiedere il dono della fede. Pensate, San Michele qui a Fatima cosa viene a dire? Tanto, dico, provate a pensare. Le prime parole che San Michele ha pronunciato, quali sono? Quali sono? Io credo per tutti quelli che non credono. Bene, allora avete sentito cosa dice San Michele? Ma questo, noi non possiamo continuare ad essere dei distratti che ascoltiamo Radio Buon Consiglio, oh che bella. Ma tu devi fare quello che ti viene insegnato, tu non puoi andare a messa a ascoltare quello che ti dice Gesù Cristo e continui a gettarti alle spalle le parole che ti dice. E questo è il contrario della fede. Se io credo che il Signore mi dice: guarda, se fai così ti fai santo, se fai il contrario finisci male, cosa succede? Che io non gli do retta, e se vado a finire male è perché non ho creduto al Signore. Ecco, parla, oh Signore, che il tuo servo ti ascolta. Ecco, la Madonna, quando l'angelo gli ha annunciato la volontà di Dio, ha detto: avvenga di me quello che tu hai detto. Per cui il verbo si fece carne. Ma in me, quando è che si farà carne questo benedetto verbo? Che è da 50 anni, 60 anni che lo sento e continuo ad ascoltarlo come se fossero cose che riguardano gli altri ma non me. Capite? La fede è una cosa seria. Senza la fede non si può piacere a Dio. Pensate come piacciamo a Dio noi. Vedete la Chiesa come è ridotta. Si è persa la fede e quella poca che c'è, vogliono farci perdere anche quella che abbiamo. Per cui stiamo ben attenti, saldi alla verità. Sentirete San Paolo. Sentirete cosa dice San Paolo. Adesso io mi fermo, vero, perché Anna leggerà proprio la lettera di San Paolo, dove parlerà ancora di fede, vero Anna?
Certo,
ecco. Certo. No, perché altrimenti noi perdiamo tempo, perché dice: ma io ascolto, sì, ma capito, è come tu continuassi a guardare le ricette e non mangi mai, muori anoressico perché non mangi, perché non ti nutri della verità, allora praticamente sei anoressico spiritualmente,
certo,
denutrito,
certo. Ovvio. Allora, quando San Paolo scrive ai Romani, il Vangelo viene considerato dai gentili come stoltezza. Per questo l'Apostolo esclama senza esitazione: fratelli, io non mi vergogno del Vangelo. Chiediamo al Signore di donarci il coraggio di testimoniare sempre e apertamente la nostra fede in Cristo Gesù, senza cedere al rispetto umano. Se qualcuno ti si avvicina e domanda: Ma tu adori un crocifisso? Rispondi, sì, lo adoro. Adoro e mi glorio di un Dio crocifisso. Così insegnava luminosamente San José María Escrivá. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, io non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio, per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima come del greco. In esso, infatti, si rivela la giustizia di Dio, da fede a fede, come sta scritto. Il giusto per fede vivrà. Infatti, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che è di Dio si può conoscere loro manifesto. Dio stesso lo ha manifestato a loro. Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da Lui compiute. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa, perché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno scambiato la gloria del Dio incorruttibile con un'immagine e una figura di uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi, perché hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature anziché il Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen.
E questo qui praticamente cos'è? La spiegazione del sinodo dell'Amazzonia. Bravo. Che si vuole ammazzare la verità e si adorano cose che, avete sentito cosa ha detto San Paolo? Ci abbandona, dice, volete fare queste cose qua? Ma sti cristiani, ma non hanno perso la fede, anche quelli che dovrebbero trasmetterla, come fanno a trasmettere la fede? Cioè, come fa uno a trasmettere la fede se non ce l'ha? Ogni botte dà il vino che ha, si diceva, no? Allora, diciamo, coloro che hanno la fede confusa, cioè gli eretici, vogliono insegnarci l'eresia anche a noi, vogliono insegnarci l'apostasia anche a noi, ma se uno è cristiano, che conosce la verità, dice no, un momento, io ho un'anima sola e io non la gioco alla roulette russa, va bene, e praticamente io resto nella fede dei padri che si sono fatti santi, abbiamo una fila di santi che non finisce più, adesso questi qua vogliono produrre una fila di dannati, capite? Svegliamoci, perché non è possibile continuare a dormire davanti a una situazione del genere, no? Allora, Anna, leggi pure Don Dolindo, che certo credo che avrà molte cartucce da sparare.
Sì, ecco qua. A Roma ferveva più che mai viva l'opposizione del Vangelo, considerato dai pagani come stoltezza. In questo centro orgoglioso, sprezzante e crudele, dove sarebbe apparso temerario parlare la parola della vita, San Paolo sentiva il dovere, lo slancio, di esercitare il suo apostolato. Perciò, con frase potente, che rivela tutta la superiorità della sua anima, santamente libera su tutte le miserie della viltà umana, egli esclama: oh, davvero, io non mi vergogno del Vangelo, poiché esso è la forza di Dio per la salvezza di ogni credente, prima del giudeo e dopo del pagano. È questa l'idea centrale, e come il tema di tutta la lettera ai Romani, il Vangelo, cioè la buona novella annunciata da Gesù Cristo e propagata dagli apostoli, è la forza di Dio, lo strumento di cui la potenza di Dio si serve per apportare la salvezza a quanti lo credono. La salvezza, poi, è la remissione dei peccati, la vita soprannaturale della grazia e l'eredità del cielo. Per mezzo del Vangelo, Dio vuole salvi tutti gli uomini, compresi nelle due classi nelle quali si divideva allora l'umanità, nei giudei e nei greci o pagani. Ai giudei fu rivelato prima che a qualunque altro popolo la verità del Vangelo, perché essi furono eletti a propagarla per il mondo. Ad essi quindi, per primi, fu fatta la grande misericordia, ma dolorosamente non tutti vi corrisposero, e dai giudei la verità passò ai pagani. Nel Vangelo si rileva la giustizia di Dio, cioè non la giustizia personale di Dio, l'attributo personale per il quale egli è giusto, ma la giustizia che Dio comunica al peccatore rendendolo suo figlio, partecipe della sua natura. La giustizia non è quella legale, esteriore, formalistica, è quella che viene per la fede in Gesù Cristo. La giustificazione, in altri termini, non viene per le opere della legge esteriore, ma per la fede in Gesù Cristo e per le opere sante che accompagnano questa fede e senza le quali essa sarebbe morta. Stabilita la sua tesi, San Paolo passa a provarla e per mostrare la necessità della fede in Gesù Cristo al fine di avere la giustificazione, dimostra con il fatto che la natura e la legge da sole sono impotenti a giustificare l'uomo. Tutti gli uomini, pagani e giudei, sono colpevoli innanzi a Dio. Né la ragione fu capace di elevare i pagani nella verità e nella giustizia, né la legge fu sufficiente a ciò per i giudei, ma non per mancanza di aiuti da parte di Dio, ma per colpa dell'ingratitudine e della perversità umana. Tutti perciò sono meritevoli di castigo ed hanno bisogno della redenzione di Gesù Cristo per salvarsi. Questa necessità risulta dallo stato miserando nel quale sono ridotti gli uomini, tutti, pagani e giudei. E San Paolo ne fa un'esposizione viva, cominciando dai pagani. L'ira di Dio, egli esclama, ossia la sua giustizia vendicatrice, che con infinita e imperturbabile calma ristabilisce l'ordine morale, manomesso dal peccato, si manifesta in ogni tempo dal cielo, con evidenti interventi soprannaturali della sua potenza, contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini, ossia contro i peccati commessi disonorando la divina maestà, l'impietà, e contro quelli commessi in danno del prossimo, l'ingiustizia, ma non tanto per fragilità, quanto per malizia. I pagani perciò sono inscusabili nei loro errori, perché potendo conoscere con un facile ragionamento Dio, non lo glorificarono, riconoscendone la suprema maestà, né lo ringraziarono, riconoscendolo come supremo padrone di tutte le cose, ma vaneggiarono nei loro pensieri, formandosi un concetto fantastico e stolto della divinità. Il loro cuore insensibile, ossia la loro stolta mente, si ottenebrò a tal punto da scambiare la gloria dell'incorruttibile Dio con l'immagine di un uomo mortale, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Si vantarono di essere sapienti e divennero stolti. Il loro primo peccato attrasse sopra di loro gli altri, così come terribile castigo. Caddero nell'impurità, disonorarono in loro stessi i loro corpi e poiché scambiarono la verità divina con la menzogna, adorando e servendo la creatura piuttosto che il creatore, che merita ogni benedizione nei secoli, il Signore li privò della sua grazia, non avendo modo di comunicarla loro, e li abbandonò alle loro ignobili passioni impure. Essi violarono l'ordine soprannaturale adorando gli idoli, e Dio permise che avessero violato anche l'ordine naturale della loro stessa vita, disonorando loro i loro medesimi corpi con orribili peccati contro natura. Ebbero, San Paolo accenna a questi orribili peccati dei quali ci fanno fede gli scrittori pagani, e dalle conseguenze che ebbero sui cuori umani. Le donne stravolsero l'uso naturale dei loro sensi e darsero di concupiscenza fra di loro in modo ignobile, e così fecero anche gli uomini, non avendo alcun freno nell'idea di Dio e nella conoscenza della sua legge. Furono ripieni di ogni iniquità, furono perversi, impuri in ogni loro desiderio. Pertanto, questo ultimatum d'amore e questa intimazione di resa sono fatti ad ogni anima. Oggi, in modo particolare, che l'apostasia della verità e della fede è tanto generale, e le parole dell'Apostolo sono sempre vive e di attualità per le povere e miserande nazioni moderne, che si gloriano della loro potenza e della loro forza, e sono cadute nel più profondo obbrobrio per la loro corruzione. Abituati ormai a vivere in questa atmosfera di pantano, noi non facciamo più caso del male che ci circonda e ci soffoca. Ma fatte le debite eccezioni, dobbiamo riconoscere che la corruzione moderna non è inferiore a quella pagana, anzi, sotto molti aspetti, è assai peggiore, non avendo neppure quella lustra di religiosità che aveva quella pagana. Noi affoghiamo nei vaneggiamenti della ragione e nel lezzo dell'impurità. Siamo giunti non solo al rinnegamento, ma all'odio di Dio, e siamo schiavi dei vizi più turpi, non idealizzandoli con falsi bagliori di inesistenti divinità, ma idolatrando il male per il male e dichiarando la nostra completa ribellione ad ogni legge superiore. Se il disconoscimento di Dio produce l'impurità, noi, che siamo immersi fino al collo nell'impurità, dobbiamo riconoscere che non abbiamo fede, e che la mancanza di fede vera e profonda ci ha resi corrotti come pagani e più che pagani. Nessuno può negare che il mondo moderno, con le sue spaventose manifestazioni di immoralità, è abbandonato in preda alla concupiscenza del suo cuore e all'impudicizia, e che disonora in se stesso il proprio corpo, perché ha scambiato la verità divina con la menzogna, e adora e serve la creatura piuttosto che il creatore. Questo spaventoso orrore di impurità raggiunge gli stessi eccessi dei tempi pagani e molte volte li supera. È innegabile, per esempio, che i pagani, pur adorando idoli abominevoli, non conoscevano la spaventosa abituale licenza del mondo moderno di vestire delle donne e anche degli uomini moderni. A paragone delle matrone romane, le nostre donne sono meno che sgualdrine e fingono di non accorgersene, o illudono la loro già bacata coscienza con scuse e cavilli che non reggono innanzi ai precisi comandi della legge divina. Se per la mancanza di fede l'uomo è abbandonato da Dio al reprobo senso, bisogna riconoscere che la nostra fede è ridotta ad una meschinissima cosa ed è appena la larva di una vera fede in Dio. Amen. cari miei, ecco Claudio.
Hai sentito che mazzate?
Esatto.
Sì, che mazzate? Allora, se queste cose qua, gli scandali contro natura, avvengono presso coloro che dovrebbero annunciare la verità, la morale secondo Dio, praticamente, se questi l'hanno persa, la fede, come fanno a trasmetterla ai fedeli? Questi trasmettono il cattivo esempio, trasmettono l'eresia. Se state attenti, se avete ascoltato bene quello che ha detto Don Dolindo, sembra che sia vivo oggi. Dice, noi abbiamo superato i pagani nei peccati contro natura, che li fa addirittura chi dovrebbe annunciare la purezza. Voi immaginate, ecco, se il Signore non ci ha abbandonati praticamente alle nostre concupiscenze. Dice, Signore, perché non intervieni? Dice, io non so più che cosa fare perché ho mandato i profeti, ho mandato i santi, ho mandato gli angeli, ho mandato mia madre, non credete a nessuno, adesso naturalmente dovrò, l'ira di Dio dovrà scoppiare e ci umilierà tutti quanti e dovremo piangere i nostri peccati sulla faccia della terra per non piangere in eterno all'inferno. Ecco, chiediamo una breve pausa musicale adesso.
Sì, certamente.
Veranno, sì.
Certo, a tra poco.
Sì, a tra poco. Bene, riprendiamo allora la nostra meditazione di fuoco, perché qui vero, bisogna parlare con meditazioni di fuoco per evitare che la gente finisca nel fuoco eterno. Cosa facciamo? Vendiamo aria fritta, che cosa parliamo di aria fritta? Ma di cosa parliamo? No? Oggigiorno c'è la gente che va all'inferno e parliamo di cose che praticamente ci fanno solo perdere tempo, no? Signore misericordia, la parola di Dio è una spada affilatissima a doppio taglio che separa la menzogna dalla verità. Adesso ti qui vanno in giro con le spade di gomma, piuma, per cui non tagliano proprio niente, accarezzano il peccato. Bene, Anna, voi, io non so adesso quanto tempo abbiamo parlato, però diciamo adesso... io direi puoi leggere il Santo Vangelo.
Sì, certamente. Poi se rimane tempo eventualmente
sì.
Vedremo, ecco, il Salmo. Allora sì. Gesù rimprovera i farisei per la loro ipocrisia. Essi infatti si credono migliori degli altri perché osservano meticolosamente le pratiche esterne della legge. Tuttavia, il monito di Gesù è rivolto anche a noi. Non consideriamoci senza debiti di fronte a Dio, solo perché recitiamo qualche preghiera o compiamo di tanto in tanto belle opere di carità. Ciò che Gesù vuole da noi è un radicale cambiamento di vita. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: «Voi, farisei, pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti! Colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro». Ecco, passo a Don Dolindo alla sua meditazione. Ecco, mentre Gesù parlava di un argomento così importante, un fariseo lo invitò a desinare con lui. Dalle severe parole che il Redentore gli rivolse, però rilevarsi in quel fariseo almeno un'incoscienza supina per un problema dal quale poteva dipendere la salvezza o la perdizione. Orientare a Dio la ragione, tendere a Lui con tutte le forze interiori dello spirito, saper apprezzare i momenti della grazia e corrispondervi con una grande rettitudine, era essenziale per ogni anima che tendeva alla perfezione e a Dio. Ma al povero fariseo quelle cose sembrarono involute utopie, ed essendo già l'ora del pranzo, cioè del pasto che si faceva verso mezzogiorno, invitò Gesù, forse anche per troncare quel discorso. Il poveretto non aveva l'abitudine di dare un solo sguardo interiore alla propria anima. Viveva di esteriorità e credeva che in quello consistesse la perfezione. Probabilmente era uno di quelli che avevano partecipato alle insinuazioni dette contro Gesù, o perlomeno vi aveva assistito, e quasi per attenuare l'urto che credeva lui avevano determinato in lui e la confusione che la sua risposta aveva prodotto nei suoi nemici, lo invitò a pranzo, con quel gesto familiare di ostentata cordialità che si usa quando si vuol troncare una questione amichevole senza confessare il proprio torto. Aver detto, infatti, che Gesù scacciava i demoni in virtù di Beelzebul era stata un'enormità troppo ripugnante, e la confutazione fattane dal Redentore un colpo troppo grave inferto al prestigio dei farisei e degli scribi, che si peritavano di essere eccellenti ragionatori. L'invito a pranzo troncava quell'istruzione troppo scottante della rettitudine della ragione e dell'intenzione, ed era come non voler dare un lieto fine ad un'insinuazione estremamente ingiuriosa. Gesù Cristo accettò l'invito, perché al suo immenso amore verso quelle anime premeva di illuminarle, senza troppo sminuirle innanzi al popolo. In una casa privata poteva parlare più chiaramente e più fortemente, ed era necessario farlo per disingannare l'orgoglio loro che le faceva stimare perfette quando stavano nel fondo della perdizione. L'avere attribuito a Satana le più potenti manifestazioni della divina bontà era un'ingiuria spaventosa. Un'ingiuria spaventosa fatta a Dio e il far riflettere loro alle miserie nelle quali cadevano era un atto di misericordia per scuoterle e spingerle alla penitenza. Il linguaggio severo di Gesù deve considerarsi in questa luce per intenderlo. Egli guardava la gloria di Dio e l'estrema miseria di quelli che la manomettevano. Ardeva di zelo e di carità, ed il suo accento severo era riparazione e medicina. Egli poi chiudeva la storia antica e cominciava la nuova, e logicamente doveva mostrare agli scribi e farisei le gravi responsabilità dei loro padri, sapendo che con la sua morte vi avrebbero messo il colmo. Voleva far loro capire che essi erano su di un falso cammino ed avevano bisogno di convertirsi, anziché di congiurare contro di lui. Gesù Cristo, entrato nella casa che lo ospitava, si mise a tavola senz'altro. Il fariseo si scandalizzò che egli non avesse fatte le abluzioni di uso prima del pasto, giacché essi solevano sempre lavarsi le mani, ma non tanto per pulizia ed igiene, quanto per purificarsi di qualunque immondezza legale che avessero potuto contrarre. Era logico che Gesù, santo dei santi e purissimo giglio, non si davasse con questa intenzione particolare. Ma egli lo fece sia perché era tutto compreso di dolore per l'ingiuria che avevano fatta a Dio, sia per avere occasione di istruire i commensali. Il fariseo non osò rimproverarlo, ma Gesù, leggendo nell'intimo del cuore e rispondendo al suo pensiero, gli disse in tono severo, per rimproverare lui o qualcuno dei presenti di ingiustizie commesse e di peccati gravi consumati: voi, ora, o farisei, lavate il di fuori del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapine e di iniquità. Stolti, chi ha fatto l'esterno non ha fatto anche l'interno? Evidentemente, al suo sguardo divino, non era sfuggito che quello stesso che stava a tavola era stato acquistato con esosi tratti di ingiustizia, vessazioni al mercato, e ne sfuggiva quello che era stato male acquistato nella casa o male retribuito. Stridevano sul suo delicatissimo cuore quelle ingiustizie. Stridevano quelle alle quali i farisei si abbandonavano senza scrupolo. E stridevano quegli stessi atti di apparente carità che facevano quando mangiavano unicamente per rispetto umano. Presso gli ebrei, infatti, la porta era tenuta aperta quando si pranzava, ed i poveri non raramente entravano per domandare qualche cosa. I farisei, dopo aver consumato 100 ingiustizie al mercato, se c'era chi potesse osservarli, facevano anche l'elemosina, ma con un tratto sprezzante che male celava il loro disappunto interiore. E perciò Gesù, dopo averli rimproverati di rapina e di iniquità, assistendo forse in quel momento medesimo ad una di quelle elemosine fatte per ostentazione, soggiunse, fate piuttosto elemosina di quello che vi avanza, cioè di quello che non avete male acquistato ed è vostra ricchezza, o secondo il testo greco, di quello che è dentro di voi, cioè di ciò che elargite con vera carità interiore e non con rispetto umano. Voi fate l'elemosina con quello che avete usurpato, e questo non vi purifica dall'ingiustizia. Dovete farla con quello che avanza a voi, con quello che è vostro, e farla con vera carità soprannaturale, perché questo solo può purificarvi dalle colpe. Che sia questo il senso genuino delle parole di Gesù appare chiaro, anche da quello che egli soggiunse. Guai a voi, o farisei, che pagate la decima della mente, della ruta e di tutti i legumi, giungendo allo scrupolo in quello che la legge non vi comanda, senza far caso della giustizia e della carità di Dio. Il dare al Tempio, oltre le decime del seme della terra, cioè del frumento e dei frutti degli alberi, come è prescritto, anche quelle dei minimi prodotti, è in sé un bene, perché è un segno di amore e di sudditanza a Dio. Ma accontentarsi di questo e non badare ai doveri della giustizia è un manomettere la legge di Dio. Voi però, soggiunge Gesù con dolore, voi non siete scrupolosi nelle decime per amore verso il Signore, lo siete per ostentazione di santità, amando di essere onorati dagli altri come giusti, e facendo così voi siete come sepolcri nascosti la cui putredine non si vede e sulla quale si passa senza accorgersene. A queste parole estremamente rigorose uno dei dottori della legge si rivelò e disse con forza, maestro, parlando così tu offendi anche noi. I farisei e gli scribi, infatti, formavano un solo partito, e quello che i primi pretendevano di praticare era insegnato precisamente dai dottori. Condannare chi praticava era lo stesso che riprovare chi insegnava. Ma proprio perché le gravi deviazioni della legge di Dio dipendevano dal falso insegnamento, Gesù rispose, guai a voi, dottori della legge, perché caricate gli uomini di pesi che non possono portare, e voi tali pesi non li toccate neppure con un dito. Siete voi ingiusti per primi, perché inventate doveri che non esistono, solo per quelli che vi sono soggetti ed esigendo rigorosamente dagli altri, mentre voi in realtà siete i più rilassati e negligenti nel servizio di Dio e consumate ogni sorta di ingiustizia contro il prossimo. Ma la colpa principale degli scribi stava nel rifiutare sistematicamente le misericordie speciali che Dio faceva al suo popolo per convertirlo. A questa giustissima e severa requisitoria di Gesù, i farisei e i dottori della legge, invece di convertirsi e riconoscere i loro falli, si misero d'accordo ed assalirono Gesù con molte questioni tendenziose per cercare di coglierlo in fallo ed avere occasione di condannarlo. In tal modo confermarono con i fatti la loro avversione al Redentore e si resero ancora una volta indegni della divina misericordia. Tutta la storia del genere umano è una storia di iniquità, di ingratitudine, di stoltezze. Ma forse nessuna epoca è così degna di rimproveri di Gesù come la nostra, che pur si pretende illuminata, precisa e severa nella sua scienza e nella sua vita. Dio ci visita in tanti modi e ci illumina con tante misericordie, ma i poveri miscredenti non accettano i suoi lumi e basta loro una qualunque notizia di giornali o una qualunque turlupinatura della scienza o della storia per rinnegare la fede vera. Quante bugie si bevono oggi come verità assolute e quante verità si rigettano come panzane. quanti inganni passano per prodigi e quanti prodigi passano per inganni. Insomma, sotto le più ipocrite spoglie di scienza, di potenza, di civiltà e di grandezza, si rinnega il Redentore e la sua Chiesa e si cammina a grandi passi verso la rovina. Il Signore ci disinganni e ci dia la grazia di rimanere fedeli a Lui, soltanto a Lui, nella Chiesa cattolica, apostolica, romana. Amen.
Bene, queste sono parole di fuoco. E queste cose sono successe e accadono, ma che dopo 2000 anni accadano peggio di 2000 anni fa, vuol dire che noi, che magari non dico noi, ma quelli che sono stati nelle università, vero, cattoliche, che hanno studiato la Bibbia e che hanno studiato di tutto, le dovrebbero sapere meglio di noi. E noi che non le abbiamo studiate, ancora per grazia di quello che ci hanno insegnato i nostri genitori, crediamo alle verità di sempre. Ecco, è una cosa terribile. Ecco, non potevate nascere in un secolo peggiore, dice Padre Pio. Se c'è qualcuno che ha qualche dubbio, ecco, vuol dire che veramente è cieco. Ecco, chiediamo. Allora, io direi, Anna, tu leggi adesso i Fioretti, perché...
Eccoci, c'è Santa Teresa d'Avila, ecco, la grande mistica e dottore della Chiesa del XVI secolo, Santa Teresa d'Avila, affermò che per mettere in fuga il demonio e impedirgli di tornare, non v'è mezzo migliore dell'acqua benedetta. Ad insegnarglielo fu l'esperienza che ne fece durante i non rari attacchi del maligno. E la stessa racconta il seguente episodio. Una volta, mentre ero in un oratorio, mi apparve al lato sinistro sotto forma abominevole. Mi disse con voce spaventevole che se mi ero liberata delle sue mani, sapeva pur riacciuffarmi. Santa Teresa cercò di atterrire quella figura con il segno della croce. Il demonio l'abbandonò, ma poi tornò. Accadde varie volte, fino a quando notò che aveva vicino l'acqua benedetta. C'era lì dell'acqua santa. La buttai dove egli stava e non comparve più. Ho sperimentato varie volte, continua la santa, che per mettere in fuga il demonio e impedirgli di tornare non vi è mezzo migliore dell'acqua benedetta. Fugge anche innanzi alla croce, ma poi ritorna. Deve essere ben grande la virtù dell'acqua santa. Ecco qua il proposito, proprio se possibile, procurarsi una bottiglietta di acqua benedetta per potervisi segnare all'inizio e alla fine di ogni giornata, chiedendo la benedizione divina. Ecco Claudio.
Ecco, cercare di procurarsi dell'acqua benedetta,
sì,
benedetta però.
Certo. Sì.
Ecco, perché anche lì c'è il problema, uno che non ha fede, vedere come la benedice senza rituale, senza niente, senza metterci il sale esorcizzato. Cari miei, così siamo arrivati, perché anche i cristiani che non hanno pregato per la conversione dei peccatori, i cristiani che non hanno pregato per i sacerdoti attaccati dai lupi, che non hanno sostenuto con la preghiera e il sacrificio anche i parroci aggrediti dai briganti, dai demoni, adesso abbiamo seminato vento, adesso raccogliamo tempesta di disgrazie e di tutto e di più. Bene, io vi saluto da Fatima, Ave Maria a tutti, li ho messi tutti qua ai piedi della Madonna, oggi è Santa Teresa, qui c'è anche il Carmelo, vero? C'è il Carmelo, sono i carmelitani, sia maschile che femminile, e allora loro è grande festa, noi abbiamo anche partecipato, ma siamo di partenza. Bene,
grazie.
Santa giornata a tutti voi, da Claudio
ed Anna. Buon rientro, Claudio. Ave Maria.